Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto, la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, appari nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano presi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi restare qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltate lui». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. E si tacquero. E in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Ecco, per capire bene l'esperienza di Gesù, l'esperienza che gli apostoli pure fanno, e quindi avere un'indicazione per il nostro cammino nella storia, è necessario richiamare il contesto di questo episodio. Perché vedete, così com'è nel racconto del Vangelo, soprattutto poi letto separato dai precedenti, si è tentati di interpretarlo come un evento eminentemente glorioso, mentre di per sé ha uno sfondo di grande sofferenza, di incertezza. Qual era allora la ragione per cui Gesù sale sul monte a pregare e porta con sé tre discepoli, tre apostoli, quelli un po' più resistenti per un certo verso e anche più influenti? Era una situazione di crisi. Di crisi che si rifletteva anche su gli interrogativi che Gesù si poneva. A Gerusalemme stavano già tramando contro di lui, avevano mandato degli osservatori, l'avevano messo alla prova, gli avevano fatto diverse domande, ponendogli tranelli, come dice il Vangelo. Anche la gente ormai mostrava delusione per quello che Gesù stava dicendo, per quello che stava realizzando, si aspettavano altre cose da lui. Diversi discepoli cominciarono ad allontanarsi, Giovanni al capitolo sesto, alla fine, 156 dice, diversi discepoli si allontanarono da lui, e in quella circostanza Gesù dice: «Volete andarvene anche voi?», rivolta ai dodici. Quindi capite a che punto è raggiunto. Sì, a quel punto Pietro dice: «Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». ma la risposta di Pietro, tu hai parole di vita eterna ancora in lingua, corrisponde alla testimonianza che pochi giorni prima nel Vangelo di Luca e anche di Marco Gesù, Pietro aveva detto che c'è il Cristo, ma poco dopo però appariva con chiarezza che la posizione di Pietro non era così autentica come le parole potevano far supporre, perché come vedremo poi Gesù reagisce ad improvvero di Pietro. Quindi questa era la situazione, gente si allontanava, alcuni discepoli se ne andavano. In quella situazione Gesù si raccoglie già in preghiera qualche giorno prima di questo episodio. Da solo c'erano i suoi discepoli, ma non partecipavano alla preghiera. Alla fine della sua preghiera Gesù chiede ai suoi, un episodio che conoscete, cosa dice la gente di me? Cioè, cosa si attende, cosa vuole che io faccia? Mi sono le aspettative. Perché capite, vedere questa delusione, gente che se ne andava, Gesù si poteva il problema, non pensate che già sapesse tutto, che vedeva quello che sarebbe successo, stava vivendo giorno dopo giorno quelle esperienze. Quindi mettetevi già in questa prospettiva, i Vangeli presentano già il risultato di Gesù glorioso alla fine, per cui la trasfigurazione in certo senso diventa un'anticipazione della risurrezione, ma nel cammino compiuto da Gesù è l'esperienza di una situazione di incertezza e di crisi. Quindi Gesù si era già ritirato in preghiera prima e dice agli apostoli cosa si aspetta la gente e voi cosa dite. Allora Pietro in quella circostanza dice: tu sei l'unto, tu sei il Cristo di Dio. E allora Gesù cerca di precisare qual era il senso del suo messianismo, di essere disposto ad offrire vita, e proclama, lo dice con chiarezza, che cosa intravede dopo tutte le trame negative nei suoi confronti, le accuse. L'orizzonte che sta davanti è un orizzonte che è nuvoloso, tenebroso. Dobbiamo continuare il cammino, dobbiamo tornare indietro, dobbiamo rimandare. Cioè queste domande certamente si affollavano nella mente di Gesù. Ma a questi discorsi che Gesù fa, Pietro reagisce, come sapete, rimproverandolo, lo tira in disparte e lo rimprovera. Per questi discorsi che Pietro considera disfattisti, pessimisti, non tiene conto del loro entusiasmo, della loro dedizione, noi non sappiamo esattamente cosa Pietro abbia detto. Ma certo deve aver detto cose forti, se, e questo lo conosciamo, se Gesù reagisce dicendo: allontanati da me, Satana, i tuoi giudizi non corrispondono ai giudizi di Dio. Capite che il contrasto è raggiunto ai punti nodali. Sì, Pietro aveva detto: tu sei il Cristo, ma che Cristo immaginava? Vittorioso sui Romani, trionfante. E Gesù invece parlava di sconfitta, parlava di possibilità di morte. E in questa situazione di incertezza che Gesù qualche giorno dopo appunto prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e sale sul monte ancora a pregare. Luca sottolinea questo dato ed è importante, perché è nella preghiera che Gesù trovava la forza per il suo annuncio, la sua testimonianza e soprattutto per proseguire il cammino nella fedeltà. Ma non è solo la preghiera che costituiva l'alimento di Gesù, c'è un'altra componente che è essenziale ed è il confronto con le scritture, con la tradizione. rappresentata simbolicamente nella figura di Mosè e di Elia. Come sapete, Mosè era il legislatore, Elia il profeta per eccellenza. Non aveva scritto nulla, ma il profeta non è quello che scrive, il profeta è quello che parla, che proclama la parola. Il verbo dice proprio questo, annunciare di fronte ad altri, o anche in nome di altri. Gesù si confronta con la scrittura, con la tradizione profetica, certamente. Quindi allora potremmo dire, con una parola, se volete, moderna, potremmo dire, moderna, tradizionale nell'ambito cristiano, che Gesù lì sul monte ha pregato e ha fatto con i suoi discepoli, potremmo dire, una lezione divina sui testi che lui certamente amava. Io penso che lì sul tavolo certamente si è confrontato con i carmi del servo, del libro del profeta Isaia, un libro che Gesù amava molto, tanto che Luca, come sapete, nel capitolo 4, quando inizia, presenta la vita pubblica di Gesù, l'inizio della vita pubblica di Gesù, lo presenta nella sinagoga di Nazareth a leggere il profeta Isaia. Lo spirito del Signore è su di me, mi ha inviato ad annunciare la libertà ai prigionieri, così il Vangelo è il potere. Gesù amava molto, certamente gli si è confrontato col carne del servo, con la tradizione sapienziale, dove il giusto veniva riprovato dagli empi, ci dà fastidio, diciamo male di lui, condanniamolo a una morte infame, si proclama figlio di Dio, giusto appunto. Ma vediamo che se qualcuno gli viene in aiuto, condanniamolo, parliamo male di lui. Gesù certamente nella preghiera e nella riflessione ha maturato la decisione, ha avuto la luce, ecco, è un'esperienza di illuminazione. Luca non usa il termine trasfigurazione, che era un metamorfosi, che è un termine di per sé ambiguo nel mondo pagano. Vi ricordate che Luca viene dal paganesimo, Luca non era un ebreo, e quindi non usa questo termine, ma il cambiamento del volto, della luce che dal di dentro trasforma la sua sembianza, è un'esperienza di illuminazione. Le cose non cambiano, i sommi sacerdoti restano ostili, i discepoli si sono allontanati, la resistenza della gente resta ancora, ma Gesù vive le cose in un modo nuovo, viene confermato nella sua scelta, diventa luminoso. E anche gli apostoli fanno un'esperienza, perché si convincono della necessità di ascoltare la voce che risuona, la nube, come sapete, simbolo della presenza dell'arcano, della presenza di Dio, e la voce che risuona dentro per loro. Ascoltate lui, seguitelo. Ricordate che in ebraico, adesso noi è pervenuto il racconto greco, ma in ebraico ascoltare vuol dire obbedire, è l'unico verbo. Se ma Israele, ascolti, obbedisci, segui. Quindi l'indicazione che gli apostoli ricevono è quello della conferma nella sequela, dice Gesù. Lo seguirà. Perché Gesù, dopo questa esperienza, prende una decisione solenne di salire a Gerusalemme. Era una decisione che implicava un rischio notevole, profondo. Ma era, con l'occhio con cui vedeva le cose, era l'unica possibilità che gli restava. il resto sarebbe stato infedeltà, tradimento alla sua missione. Occorreva salire a Gerusalemme, annunciare là, sollecitare ad una risposta i capi del popolo e gli scribi, i farisei, gli anziani soprattutto, e i sommi sacerdoti, sollecitare a rispondere, perché il tempo era compiuto, il regno di Dio richiedeva decisioni, conversione, doveva annunciare questo suo messaggio proprio nel cuore della nazione, tutta al Tempio, e Gesù va al Tempio, decide di salire, e si avviò dopo quell'esperienza, si avviò davanti a tutti, come dire, sfidando i suoi, chi vuole venga pure, io salgo a Gerusalemme. Ed è questa decisione che in fondo ha fatto la sua storia, perché se Gesù si fosse tirato indietro, se avesse rinunciato o rimandato ad altri tempi, sarebbe stato travolto dagli eventi. E quella decisione, sì, che poi condurrà a Gesù sul Calvario, ma in una fedeltà dei lavori, il cui risvolto sarà appunto la risurrezione. E la nostra storia oggi è dipesa da quella decisione, da quella preghiera, da quella luce che rifulge sul monte, negli occhi e nel volto di Gesù, anche nella nostra vita più volte noi ci troviamo in queste situazioni di incertezza, di contrasti, di inganni, di contrapposizioni. Noi siamo straordinariamente creatori nel farci del male reciprocamente. E in queste situazioni l'indicazione che Gesù dà è molto chiara. Sali sul monte, incontra nella preghiera l'amore del Padre, invoca la sua luce e vedrai le cose in un modo nuovo. È questo sguardo profondo che ci è chiesto, ed è per questo che noi ci raccogliamo ogni domenica attorno all'altare. Per poter anche noi vedere con una luce nuova ciò che accade e poterla vivere nella decisione della fedeltà e salire anche noi a Gerusalemme.